straordinario.
Benvenuto, benvenuto. Oh,
grazie. Qui?
Sì.
Ah. Piace tutto, sì.
Scabello di ferro.
Così può toccare in caso sia scaramantico. Esatto. Buonasera e benvenuto.
Buonasera.
Che belva si sente?
Ah, già, è vero, questa è la prima domanda.
In attesa.
Un leone.
Ah, un leone perché?
Perché è il simbolo della mia città, della mia scuola del cuore, la Fidelis Andria.
Ah, che è rimasta quella.
Che è rimasta quella, sì, sì. Siamo in Serie D. Sono anni difficili.
Si combatte.
Sì, esatto.
Lo dica a noi da Roma. Senta, quando noi ci siamo sentiti al telefono la prima volta un po' di tempo fa, io l'avevo invitata qua a Belve, lei mi ha richiamato da Los Angeles e mi ha detto: ma io sto lavorando col Pacino, ma te pare che vengo a Belve? Quindi io volevo ringraziare sia lei che la vita, diciamo, no, per la fortuna di averla
no,
qua.
No, le ho anche detto che essendo vicini di casa, diciamo, per quella cosa del buon vicinato, dico magari le può servire il sale, il prezzemolo. Perché dobbiamo rovinare questa amicizia?
Questo bel rapporto.
Ecco, esatto. Quindi più che altro per quello. Però ormai eccoci qua.
E niente, ci siamo. Ecco. Senta, lei è la nostra prima belva maschile di questa serie. Abbiamo fatto bene a iniziare con lei? La prima belva maschile.
Avete fatto bene, sì.
Benissimo.
Sì, sì.
Il primo grande pressaggio, Enrico Lucherini, l'ha definita la prima vera star maschile dopo Mastroianni. Esagera Lucherini o un po' c'ha ragione?
Ma devo dire che in effetti io sono, diciamo, diventato molto conosciuto con un film al cinema.
Sì.
Ed era un po' di tempo che non succedeva, perché in genere quel tipo di successo in Italia lo hanno avuto dei cantanti o dei personaggi televisivi e non degli attori cinematografici, per cui...
C'ha ragione.
Forse c'ha ragione, ditelo voi.
Sul sito My Movie l'hanno definito piccolo mito di casa nostra, ma come si permettono piccolo mito?
Si permettono, infatti, piccolo.
Ma Liguerelli.
Questi My Movie veramente non ne dicono una buona.
Senta, è permaloso?
Sì.
Ecco.
Sì, un po' sì, dai, un po'. Sono del sud, quindi in genere quelli del sud sono un po' permalosi, sì.
Vabbè, speriamo bene. Lei ha detto: credo che la mia caratteristica sia di non essere rassicurante, di portare sempre un po' di inquietudine. Le piace essere quello che porta un po' di inquietudine?
Sì, no, anche perché sono veramente inquieto. Non voglio far conoscere agli altri come sono veramente. Pubblicamente, dico.
Oh, quindi stasera che
faccio l'attore. Infatti stasera cercheremo di limitare i danni.
Che facciamo stasera?
Limitiamo i danni. Non andiamo troppo in profondità, ecco. Cerchiamo di non svelare tutto.
Ma perché? Ha paura di essere deludente o perché?
No, no, mica per quello. No, io ho un complesso di superiorità. Non...
Però chiariamo,
Non c'è questo pericolo, adesso sono qua io. In punta di piedi, no. E perché è una questione poi dove faccio più fatica a fare dei personaggi credibili, capisce?
Allora, Camilla Baresani su Uomo Vogue di lei ha scritto: non è alto e da lontano è difficile percepirne il fascino, ma quando te lo trovi lì, incollato, con quegli occhi color palude depurata e lo sguardo determinato degli irridemibili, provi un senso di inquietudine. Uno così non paga i conti e ottiene tutto da chi non si fida di lui, senza però sapergli resistere. Non paga i conti?
Ma che sostanze usa? Io pago i conti, pago sempre pagato i conti, anzi sono perché pago sempre i conti.
No, ma nel senso figurato, no?
Nel senso che tutte le cose che ho detto e che ho fatto...
Paga.
E le ho pagate alcune, sì, certo.
Gli occhi color palude depurata, ci si ritrova, le piace.
Sì, perché in effetti non è il verde, la palude del verde, però depurata, quindi...
Chissà com'era.
Non lo so, io una palude depurata non l'ho mai vista, però...
Di lei hanno detto: Scamarcio è mascolino e poco incline alla rettitudine. Ci sta?
Ma no. No, perché sono uno che le regole le conosce e a volte anche gli piace infrangerle, però in maniera consapevole, non così casuale. Quindi c'è dello Scamarcio in Danimarca. No, scusami. No, è una battuta dell'Amleto, che c'è del marcio in Danimarca. No, voglio dire che sono... Cioè, insomma, faccio le cose con cognizione di causa.
Vado fino in fondo, non ho paura del mio lato oscuro.
Chi ha detto questo?
Lei. Nel 2019, neanche 100 anni fa.
Nel 2019. Mi sa che ho fumato la stessa cosa che della giornalista di Vogue.
Quindi non ce l'ha questo lato oscuro, era solo lisergico?
Sì, no, ma tutti quanti noi abbiamo un lato oscuro, no? Tendenzialmente non lo coltivo. O meglio, ho avuto dei periodi in cui l'ho coltivato. Ultimamente sono tendente al bianco.
Sono una persona iperambiziosa e ho anche un ego piuttosto ingombrante. Dice?
Beh, leggermente, cioè abbastanza, dai. Quanto basta? Chiaro che quando diventa ipertrofico può essere un problema di tracotanza, di superbia, no?
E là non ci siamo arrivati.
No, là ci siamo arrivati da molto giovane, però ho preso degli schiaffoni belli forti e quindi diciamo abbiamo subito capito che bisogna stare bello con i piedi per terra.
Fatto un passo indietro.
Sì.
Lei ha detto non sono una persona modesta, sono piuttosto presuntuoso. Allora facciamo una prova, mi dica tre attori viventi, perché morti sono bravi tutti, italiani, più bravi di lei.
No, è impossibile, scusa. Tre attori viventi più bravi di me? Allora, direi...
Italiani.
Elio Germano. Luca Marinelli. Mo, il terzo non ce l'ho.
Dai,
però se ci penso... di bravissimo... Cioè, Sergio Castellitto.
Vabbè, l'ha detti.
Dai.
Non è stato neanche difficile.
No.
Ha sofferto?
No, per niente. Anche perché, ovviamente, gli ho detti i nomi.
Non è che lì ci credi.
Non è che io ci credo.
È chiaro. È chiaro, è chiaro. Senta, Malcolm Pagani ha detto non penso di dover dimostrare di essere bravo. Sono abitato dall'anima di Carmelo Bene e mi basta così. Cosa le suggerisce il suo coinquilino interiore, Carmelo Bene?
Mio maestro spirituale.
Che le dice?
Quando veramente sono un po' triste perché qualcosa di lavoro non è andata bene o perché mi succede qualcosa che veramente mi ha deluso e non riesco più a trovare un senso, no? al far parte di questo show business Teno Artri, guardo una cosa di Carmelo Bene e mi piace, cioè le contraddizioni, ecco, quel film di Moretti in cui a un certo punto non vince il premio, dice pubblico di merda. Cioè questa cosa
è il suo sogno.
Esatto. Che non ne ho mai vinto uno, infatti.
Di premi ne ha vinti, come no?
No, sì, ho capito, però...
Non quelli grossi.
Serase, no, qualche premio importante l'ho vinto.
I prosciutti.
Esatto.
No, non è vero. Sempre a proposito...
No, è vero.
È vero?
Dai, su.
Cioè, meriterebbe molti di...
Ma no, più. no, che meriterei, no, ci mancherebbe altro.
È un po' lo pensa, però, se dici... Cioè...
Hanno vinto tutti.
E come ce lo spieghiamo?
Non lo so.
Allora, mi dica subito un film per il quale lei, o un'interpretazione per il quale lei avrebbe meritato un premio. Per esempio?
Beh, per esempio, Euforia di Valeria era un film bello, dove ho fatto una cosa bella lì. Quel personaggio importante. Pure... Beh, In Loro, di Paolo Sorrentino.
Sì, di Sorrentino.
Non ero... Non...
Lei fece Tarantini, diciamo, respirato.
Esatto, non ero... Manco mi hanno candidato, niente.
Incredibile.
Che ne so, Pericle il Nero.
Quanti premi, mica io ho detto uno.
Che...
Pensi, quindi tanti, vabbè, quindi però alla critica ci arriviamo. Sempre a proposito di paragoni, dopo essere, diciamo, abitato da Carmelo Bene, lei ha detto... Io e Caravaggio abbiamo due punti in comune, siamo dei provinciali e siamo mossi da una passione autentica. Lui per l'arte e io per il cinema. Cioè, in un crescendo di umiltà, no?
Cioè, esatto, esatto. No, ma il punto è questo, che la domanda sarà stata che cosa ha in comune con il personaggio Caravaggio e quindi
che lei
devi trovare...
Cioè,
se ti fanno una domanda, no? Uno deve trovare una risposta in quel senso. Non è che
non
io
ci credeva neanche
la mattina
lei.
E dico io e Caravaggio abbiamo questa cosa in comune, quindi se la metti così dico no, mi sembra un mitomane.
Però ha detto, perché lei è un po' fissata con questa storia della provincia, ha detto io e Johnny Depp siamo tutte e due provinciali in quanto il Kentucky sta agli Stati Uniti come Andria sta all'Italia.
Esatto, sì.
In
mi
una
piace.
Sua geografia
mi piace.
Ideale.
In una mia geografia ideale, esattamente.
Che rapporto ha lei con la verità?
La verità non esiste. Non lo dico, non l'ho detto io, l'ha detto qualcun altro.
Chi è?
Sì.
Non esiste.
Cioè, la verità non esiste, perché la verità è adesso e qui. No? Poi tutto quello che uno riferisce è una verità parziale. Capisco che per voi che fate televisione è un concetto un
per
po'
noi
difficile.
Voraci.
Esatto,
per
da
noi
comprendere.
Voraci.
Però noi che facciamo gli attori, diciamo, viviamo in questa ossessione della verità e del reale, dell'adesso e qui.
E senta, invece nella vita reale, non sul set, è un po' bugiardo o no, in percentuale? Quanto è bugiardo e quanto è sincero?
Beh, dipende dalle situazioni, ma in generale sono sincero, anzi, un po' troppo, devo dire, a volte.
Fabia Camilla Baresani ha detto: utilizzo totalmente la bugia cinematografica. Che si ride? Credo di avere la capacità di deformare e manipolare la realtà per poi arrivare a rappresentare l'essenza. Quindi lei sa, nella vita reale, non sul set, manipolare la realtà per rappresentare l'essenza, come dice lei, volendo?
No, perché io che per mestiere devo manipolare la realtà,
sì,
no, perché è il mio mestiere dell'attore,
sì,
poi nella vita invece non ne ho bisogno, mentre voi, poveri mortali,
certo,
invece fingete, ecco, gli attori fingono in scena,
gli eroi,
ma poi nella
no.
vita sono veri. Ecco.
Tutti, un po' tutti, dice. Lei
dico,
particolare.
No, sto cercando di trovare la soluzione per uscire da questo impasse.
Oltre alla sincerità, mi dice il suo maggior pregio? Quello che sente essere proprio il suo maggior pregio?
Generoso.
È generoso. È un difetto sgradevole, vero?
A volte sono... Posso essere sprezzante.
Ci sta. Ad aprile o maggio faccio il primo bagno a Polignano e lì mi metto a fare il morto ripetendomi il mantra non mi avrete mai. Ma con chi ce l'ha mentre fa il morto?
Chi ce l'ho?
Con i nemici, immagino.
No, con gli amici no.
Con chi
ce l'ho? Con... un po' questo atteggiamento che c'è diffuso di sminuire e semplificare da parte della stampa, della televisione.
Beh, scusi, ma lei si fa il bagno a Polignano, il primo bagno, immagino, no?
Aprire
sì. Il bagno, fa il morto a galla così sì. E dice non mi avrete mai e ce l'ha con chi sminuisce la discussione.
No, ce l'ho con, in qualche modo con il mondo dello spettacolo.
Ah.
Ecco, più in generale, con tutto quello
col sistema.
Che tutto il sistema, che è il motivo per cui poi...
E i premi.
Esatto.
Ah, è quello, dice?
No.
Giuliana Desio, guardi, mi chiama la domanda. Giuliana Desio dice che il cinema è tutto un circoletto. Ha ragione o solo torto?
Sì, in realtà c'è una meritocrazia e questo è evidente.
Sì,
no? Però sì, è chiaro che, diciamo, non devi pestare i piedi a quelli sbagliati, ecco.
A lei le è capitato di farlo?
Sì.
Però
poi appunto ho lavorato all'estero e quindi ho fatto calmare le acque qui, poi ogni tanto lavoro fuori, no?
Ma lei quando dice così si riferisce più a registi e a produttori in generale?
Registi e produttori, sì, entrambi, che sono poi di fatto quelli che hanno il potere.
Lei ha detto molti nemici, non so perché, l'ha capito?
Beh... Stiamo sviscerando qui stasera e mi sembra che,
e avrà
sembra
sempre,
che sia abbastanza evidente.
E avrà sempre più amici poi dopo.
Esatto.
Chi la ama invece la ama perché?
Non lo so poi uno perché, però forse perché sono una persona... Mi imbarazza sta domanda, cioè non so come rispondere.
E allora chi non la sopporta non la sopporta perché?
Perché posso essere molto, molto polemico, molto pesante.
Da ragazzino è stato, diciamo, un ragazzino irrequieto, ingestibile, no? In alcuni momenti della sua vita. Tanto che lei dice di aver impiegato il suo tempo in un'adolescenza pugliese dissipata. Quanto dissipata?
Abbastanza. Sono stato monello, molto monello. A 13 anni, 14 anni guidavo già la macchina.
Lei ha detto: quando mi facevo le canne con i miei amici non volevo andare nella villa comunale, volevo sempre andare al centro storico perché ho sempre avuto questa attitudine all'arte, alla bellezza. Cioè lei ha capito di avere l'attitudine all'arte perché si vuole fare le canne non in villa ma in centro storico?
No, perché cioè che, anche
quelle, beh, che ragionamento è?
Lei deve pensare che, diciamo, negli anni 90, nella Thailandria.
Sì, perché Andria è fra.
Thailandria la chiamo io perché, diciamo, negli anni 90 non c'era granché da fare,
sì.
No? Per cui anche in quella cosa di bighellonare, però io cercavo invece uno spunto. Che
il monumento.
Un monumento, un campanile, una chiesa, una stradina di pietra che mi desse. Se non altro, che poi è il motivo per cui poi me ne sono andato, insomma.
Comunque a un certo punto, diciamo, lei cambia 3 volte indirizzi scolastici, praticamente penso che va in tutte le scuole di Andria, sì. E suo padre, esasperato, a un certo punto lo prende a lavorare con sé, faceva il grossista di carni, e lei lo segue e scarica la carne, insomma, partecipa a quel lavoro, e lei dice: ho passato molto tempo fra animali morti e vivi che aspettavano di essere macellati. A cosa le è servita quell'esperienza? Cosa hai imparato? Sai imparato, mica tutto.
Beh, non lo so, perché credo che sia più stata una cosa un po' ancestrale, cioè il fatto di vivere, di svegliarmi presto la mattina, di andare in questo macello enorme, per un'azienda molto grande, e di sentire quell'odore acre della carne macellata, ha aumentato il mio livello di tolleranza rispetto al sacrificio, per esempio.
Allora, vediamo se da quell'esperienza hai imparato qualcosa, le faccio un test.
No.
Partiamo dalle frattaglie.
Era una trappola, mi sentivo.
Sembrava una domanda profonda.
Esatto.
Eh?
No.
Allora, a cosa corrispondono, che parte sono, le animelle?
Ah, le animelle sono, beh, sono le mammelle dell'animale? No.
Fatica sprecata, guardi, già mi sento dire. Rispetto a quei suoi anni. Sono le ghiandole salivari,
se non tipo.
Il rognone.
Il rene.
Bravo. Tagli di carne. A cosa corrisponde la fracosta?
La fracosta è il pezzo...
che indica?
Che ne so, non lo so. Devo chiedere a mio fratello. La bistecca? No. Che è la fracosta?
No, è il collo del bovino.
Ah, il collo del bovino. Vabbè. Io il cappello
pure
del prete
conosco. Pure l'ha
studiato
poco.
Il cappello del prete conosco.
Oh, e lei che dice quello che
sa. La pezza.
Non era la domanda a piacere, eh? No. Dopo, diciamo, questa esperienza, lei comunque sviluppa questa passione, questo amore per la recitazione e la mettono al centro. Che ride? Sta ancora a pensare alle animelle?
Sì, esatto.
La mettono al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma. Su 400 candidati ne scelgono 12, tra cui lei. Secondo lei perché l'hanno scelta?
Perché ero bravo.
Bravissimo. Che hanno visto? Che cosa hanno visto?
Che ne so, hanno visto un ragazzo che comunque aveva un'energia...
speciale.
Sì, evidentemente, no? Comunque poi l'aspetto fisico aiuta, quindi... gli occhi palude di pulita.
Depurata, no? Pulita. Però diciamo che per accedere a questo centro sperimentale bisognava diplomarsi e lei aveva lasciato la scuola, quindi recupera. Quanti anni in uno?
Anni in uno, sì, ho fatto. 4 anni in uno più il quinto. Lo so, non è educativo questo,
no,
ragazzi.
No,
bisogna
però
studiare, però può succedere.
È però andata bene così,
infatti,
no? Infatti. Quanto ci ha messo a togliersi quella O? Pugliese.
Un po'. La cosa, le foto.
Ecco.
Certo. La parola. 19.
Ci ha messo, eh.
Abbastanza. Bella sta foto.
A 20 anni le arriva addosso un'onda incredibile di successo con 3 metri sopra il cielo. E diciamo, non era un successo normale, nel senso che a Piazza del Duomo 10.000 ragazzini si erano fermati, erano arrivati per vederlo, c'era
era
l'album con
più.
Le... più di 10... Scusi, mi correggo.
Piazza del Duomo, sì.
Quanti saranno stati?
Tanti, tanti.
Comunque 10.000 è robetta, dice.
10.000 era robetta all'epoca, sì.
Fanno un album di figurine, no? Con le... insomma, nascono le scamarcine. È proprio un fenomeno. Lei a 20 anni come ha fatto, diciamo, a reggere l'urto di un'onda che ti arriva addosso così?
Ho avuto momenti in cui inevitabilmente pensi di avere qualcosa di speciale, no? Di avere proprio un potere. Perché quando vai in una piazza, cioè, poi sai, un cantante dice, canta la canzone, cioè, arriva un attore in una piazza con 20.000 persone, non è che gli recita la poesia, capito? Però allora io mi sentivo, dicevo, ciao Napoli, capito? Quella roba lì, un po' da rockstar. Però è durato poco questo periodo, perché poi, diciamo, la triste realtà è arrivata subito a...
Qual è la triste realtà?
Che siamo tutti dei miserabili, insomma.
Una pressione forte, sei sicuro che questa cosa non ti cambierà e invece succede?
Sì, può potenzialmente cambiarti.
Ma voglio dire, non è successo o un po' inevitabilmente è successo?
È successo, però ripeto, sono stato fortunato perché a 25 anni ho vissuto un'esperienza, diciamo, forte, che mi ha un po' cambiato la vita, perché mi ha fatto vedere le cose da un'altra prospettiva. Cioè il fatto che, per esempio, banalmente, quando uno è in difficoltà deve anche avere il coraggio di chiedere aiuto.
E posso chiederle che esperienza ha vissuto?
No, non posso.
Professore, non parlo.
Sì.
Ok. Senta, ma c'è qualcosa che invece l'ha spaventata in una manifestazione eccessiva di adorazione da parte, diciamo, di quelle che erano le scamarcine al tempo?
Diciamo, alcune erano belle cariche.
Esplicite, dice.
Molto esplicite. Cioè, sedicenni impazzite che dicono scopami. Dico, un po' con la mamma dietro, sì, anche a me. No, sto scherzando.
Però quando uno ha un successo così forte a 20 anni, il rischio di bruciarsi o di rimanere intrappolati, no, in quel personaggio, ovviamente l'ha corso, poi ha fatto 70 film, quindi l'ha pure superato, però quanto ci ha messo?
Beh, sono stato bravo, in questo devo dire sono stato veramente bravo, perché tutti mi dicevano, però adesso che hai fatto il film con questo o con quell'altro stai finalmente dimostrando di essere un attore. Dico, ma no, io l'ho sempre pensato di essere una persona veramente vocata e portata a questo mestiere.
Federico Mocci ha detto, non mi ha mai ringraziato, si è preoccupato di prendere le distanze da quel personaggio. Ma se oggi è una star internazionale che lavora con Al Pacino e Johnny Depp, lo deve proprio a Step.
È matto. Io non, cioè, allora, primo, io ho fatto il film con Luca Lucini.
Vabbè,
che era,
dai.
Che era il regista del film. Ma poi.
Che era ispirato.
Ma io non ho mai rinegato quel film. Io adoro Tre mesi sopra il cielo. Quindi, non lo so, avrà pure lui preso qualcosa.
Quelle che prendeva lei,
esatto,
in villa.
Esatto.
Senta, lei ha girato tantissimi film. Mi dice per quale film vorrebbe lei essere ricordato? E per quale invece pensa che lo ricorderanno?
Beh, questo film, per esempio, è un film per cui mi ricorderanno.
Johnny
sicuro.
Depp.
No, questo.
Ah, e che ne so?
È questo Tre metri sopra il cielo.
A Tre metri sopra il cielo?
Ma perché, scusi, lei non l'ha visto il film?
Certo che l'ho visto.
Ah, ecco.
Scherzo, io ero una scamarcina.
No. Ah, bene.
Lei a Valerio Cappelli, del Corriere della Sera, ha detto: io non sono amico dei critici. Non cerco di entrare nelle loro grazie, penso che i critici vivano di una certa frustrazione. Loro certamente non hanno contribuito al mio successo, anzi mi hanno piuttosto snobbato, aspettano sempre un mio passo falso che non arriverà.
Mi piace.
Giusto?
Giusto, mi piace.
Rivendica?
Rivendico.
Parliamo di cose belle. Monica Bellucci, a proposito della famosa scena di sesso girata con lei sulla sedia a rotelle in Manuale d'amore 2 di Veronesi, ha detto: è la scena più erotica che abbia mai interpretato. Beh, sono soddisfazioni.
Insomma. Devo dire che questo mi ha causato l'odio di tutti i maschi italiani, perché ovviamente, soprattutto i papà, dice, già le figlie gli rompevano le scatole a sto scamarcio. In più questo si mette a fare il film, una scena erotica pazzesca, con comunque un'icona sexy.
Ma è reciproco? Lei ha detto la scena più erotica che abbiamo interpretato, lei si sente di dire lo stesso, la scena erotica più erotica?
Beh, è una scena bella, fortina, insomma.
La più forte, cioè, può ricambiare il complimento a Monica Bellucci?
Posso ricambiare, certamente. Beh, la Bellucci, Monica, insomma, ci mancherebbe.
Infatti lei ha detto: non è stato facile stare steso sul letto per 5 ore con la Bellucci addosso, dovendo essere passivo e reagire solo alle sue iniziative, e mi ha aiutato la sua tranquillità.
No, ero sulla sedia a rotelle, come...
Sì.
Sì. È stata un'esperienza morbida.
Che vuol dire?
Bellissima esperienza di collaborativa.
Sì.
C'erano i macchinisti come dei sorci.
Sì, perché
si dimenticavano
blindato.
Le cose. Perché sul set era proprio tutto blindato, nessuno poteva stare, giustamente, no?
Ma è durata 5 ore e avete fatto le 4 di notte, ma che è tutto sto tempo?
Vabbè, ma ho capito, ma perché devi insistere, ma però? Passiamo oltre, no? Cioè, ma perché mi devi far rivivere questo imbarazzo?
E che è un brutto ricordo.
No, è un bellissimo ricordo, però insomma è stata un'esperienza forte, anche faticosa.
A suo modo, dice.
Beh, 7 ore a fingere un amplesso, cioè a un certo punto uno poi... Che? Ah, no. A un certo punto dico uno si stanca, ecco, questo volevo dire.
Ma perché tutto... No, la domanda è perché tutto sto tempo? Quanti chat?
Perché per fare... Un po' perché Veronesi, diciamo Giovanni Veronesi, il regista del film, e quello è un monello, per essere gentili, e la voleva girare da tutte le parti, quindi aveva montato un dolly e quindi dovevamo prima fare tutto... questo movimento del dolly non veniva mai bene e quindi la dovevamo rifare, per mia sfortuna, no? Quindi dicevo, no, però, scusa Giovanni, vabbè, facciamo un'altra, benissimo.
Giovanni Veronesi, lui ha detto che alla fine ha dovuto tagliare anche una serie di sequenze perché erano troppo hard.
Sì, ha detto pure questo.
L'ha detto lui.
Vabbè, in fase di promozione.
Vedi, alle volte il metodo Stanislavski. Vabbè, non dice niente, vuole dire una cosa?
Che devo dire? Ho già detto tutto, nel senso che è stato bellissimo, ma faticoso, ecco.
Ma dopo queste scene, col partner, non so, c'è un po' di imbarazzo, dopo uno si sente gli auguri a te famiglia, Natale, così.
No, rimane un rapporto... Ma è tutto finto. Tutto
lei
finito,
prima
fingiamo.
Ha fatto tutte quelle facce per farci capire che così finto non era. Non dice tutto finto.
No, nel senso che c'è un momento in cui dopo 7 ore, diciamo, uno può avere anche delle reazioni involontarie. Ecco,
certo.
Questo intendo. Adesso non vogliamo... Cioè, niente, sta continuando. Ragazzi, aiutatemi, dite qualcosa pure voi. Cioè... Nel senso che siamo fatti di carne e ossa,
certo.
Quindi uno può fingere fino a un certo punto, poi dopo un po'...
È chiaro.
Anche perché io appunto ero passivo, quindi non potevo...
Comunque, a proposito invece della scena del bacio con un uomo, no? Con Carmine Recano in Mine Vacanti, lei ha detto la scena del bacio con un uomo non è stata difficile, ho chiuso gli occhi, fortunatamente abbiamo fatto solo 3 ciacche. Quindi con la Bellucci fino a 7 ore...
Era perfetto.
Fa 3 ciacche subito, buona la prima.
Per me era buona la prima, devo dire. Però poi ne abbiamo fatte altre 5.
No, due di
no, sì. No, no, 3.
Ah, tu 3, guardi come si difende subito. No, 5,
no,
3.
No, quali 5? 3. Scherzo.
Senta, ma era la prima volta che lei ha baciato un uomo?
Sì.
L'ultima? Pure?
No, perché mi sa che ho fatto un altro film... Beh, in Caravaggio ho dovuto dare un bacetto a Tedua, cantante rap.
Sì.
E, non lo so. No, ma se forse...
Fuori dal set non l'era mai capitato? No. Ma che fa sta fa così?
No, dico no.
Lei ha litigato sul set di Mine Vacanti con il regista Ozpetek, no? Perché lui le ha fatto tagliare i capelli 3 volte, all'ultima lei è proprio sbroccato, no?
Sì, perché abbiamo dovuto rigirare 2 giorni.
Delle scene. È arrivato Procacci che vi ha diviso.
È arrivato Procacci che avevo sentito, mi aveva detto, oh, come sta andando? Tutto bene, perfetto. Tutto poi è arrivato il primo giorno, c'era una situazione di tensione pazzesca e... Sì.
A Luca Delese ha raccontato che Ozpetek per gioco le diceva ma guarda tu sta pazza a lei e la chiamava con altri appellativi irriferibili per gioco,
sì,
per,
sì,
gioco.
Per gioco. Per
quali?
Gioco.
Però ci dica gli appellativi che si ricorda.
Non me li ricordo.
No. Senta, sì, l'ho interrotto sul più bello.
No, vabbè.
Naggia a me.
Non lo speriamo. Passiamo oltre.
Stava per dire.
No, ma perché lui mette tutto al femminile, no? Quindi declinato... Sta stronza, sta pazza, sta cretina. È molto simpatico.
È molto simpatico, sì.
Sì.
Ci fermiamo, Riccardo, un attimo. Ci rivediamo qui dopo la pubblicità. Bentornati a Belve. Siamo qui con Riccardo Scamarcio. È complicato lavorare con lei o no?
No, per niente.
Lei ha detto che scalcia sul set come un asino.
Beh, sono scalpito, anche qui oggi, mi avete fatto aspettare un'ora prima di cominciare. Che ore sono?
Ma se lei arriva prima non è colpa nostra, eh? Scusi. Quando per una possibile fiction su di lui hanno chiesto ad Albano se gli piaceva l'idea che lei interpretasse Albano stesso, no? Tutte e due pugliesi, Albano ha detto no, non c'entra niente con me, ha un altro vissuto, un'altra faccia. Peccato, vuole dispiace.
Ma Albano mi sta troppo simpatico, una volta mi ha regalato anche una sua sciarpa che conservo con grande gelosia.
Non la vuole però, non vuole che la interpreti lei.
C'ha ragione, perché siamo molto diversi anche fisicamente, dico poi e mai, cioè non ce l'ho quella voce.
Invece ce l'ha.
E mai, con il piede così, non sarebbe...
Invece lo sa che si perde qualcosa Albano.
Ma no, dai, su.
Senta.
Ma siamo seri per un attimo.
Mi dice una bella belvata che ha fatto nella vita e che rivendica o di cui si pente?
Che è la belvata?
La bella belvata, che non è una cattiveria, è una belvata.
C'è una cosa...
Non l'ha mai visto sto programma lei?
No, lo vedo, però soltanto che poi...
Muto.
No, guardo, ascolto, ma alcuni pezzi... Cioè, non ho mai visto tutto il programma, dei pezzi vedo, perché non guardando la televisione...
È una bella belvata, un'azione da belva che la rivendica o di cui invece si pente per qualche motivo. No, abbiamo fatto...
Beh, le ho fatte. Per esempio, una volta a Bari, appunto, ho messo un po' in atto quell'idea di Carmelo Bene e un po' quella cosa di quello spezzone del film di Moretti, cioè... ero lì per prendere un premio, una delle poche volte in cui mi hanno dato un premio,
vedi.
E invece tutta la stampa, anziché riprendere il fatto che mi stavano dando un premio, ha ripreso il fatto che ho detto, cioè voi applaudite l'ovvio, no, non applaudite, che cavolo applaudite, no? Non c'è niente da essere contenti, perché dovrei venire qui sul palco e dire che bello, ho preso il premio, invece io sono triste, infelice, perché vedo che il mondo va in una direzione...
Guardi, secondo me lei se l'è un po' sistemato il ricordo,
ecco.
Perché lei su quel palco ha detto il problema del pubblico è che volete sempre interagire con lo spettacolo, ma che cazzo vi applaudite, fischiate e chi se ne frega, non venite a teatro, io sul palco dico quello che voglio quando voglio. Ecco, più o meno quello.
Sì, sì, perché... Vabbè, ma è giusto, come belvata ci sta ogni
tanto. Ci sta, no, belvata perfetta, ma lei si pente un po' la rivendica.
No, la sto rivendicando.
Contento
stasera.
Pure.
Sì, no, la rivendico anche con grande orgoglio e così. Sì, perché comunque ero lì per prendere un premio, mi potevo star zitto, no?
Sì, per esempio,
perché,
uno dice, ringrazia, prende il premio, ringrazia.
Però in quel momento non mi ricordo, era successa qualcosa di così, di catartico, di importante, guerre o cose del genere. Noi dobbiamo stare qua tutti... a fa finta che va tutto bene, no? O no?
Vedi che guarda il mio pubblico,
no, guarda
che mo' l'ha terrorizzati.
No, vedo sono... che qualcuno fa...
sono terrorizzati, cioè, giusto.
Annuisce.
Esatto, mobili. Senta, ma quando ancora quando le dicono sex symbol, lei le fa piacere o si indispettisce in qualche modo?
No, perché?
No, appunto, chiedo.
Ma magari ancora ci cascano.
È un sex symbol lei.
Mi fa piacere, sempre meglio essere sex symbol che...
E lo è?
No, io non lo sono. Cioè, forse per qualcuno...
Cioè, si sente sexy?
Un po'. Me lo dica lei.
Sempre, guardi, questo è un classico. Quando io dico lei si sente sexy, gli uomini si imbarazzano e mi dico, secondo lei sono sexy?
No, nel senso che io penso di esserlo, l'ho già detto. Però le ho chiesto, me lo dica lei.
Sì, bello.
È una domanda. Ah,
lo è.
Beh.
Senta, è un seduttore?
Beh, mi piace sedurre, sì. Mi piace molto.
Lei ha più sofferto o ha fatto più soffrire nella sua vita? Sentimentale.
Ho più sofferto.
Sì?
Ho sofferto però. Va bene? Ho fatto soffrire, ma ho anche molto sofferto. Molto.
Molto?
Molto, sì.
Dai 16 ai 26 anni lei è stato fidanzato, quando stava ad Andria, con la stessa ragazza, Angela, che dopo di lei...
No, dai, ricominciamo proprio dall'inizio.
No, non si preoccupi, no, è molto più breve, non si spaventi.
Bene.
No, la domanda è, dopo di lei ha scritto un libro questa ragazza e ha parlato della via francescana che avrebbe intrapreso, non so se poi è vero o no, ma fa questo effetto, diciamo, poi diventano mistiche?
Après moi le déluge. L'ho detto in francese. Dopo di me il nulla.
Sì, grazie per la traduzione, ma non le chiedevo se era vero che ha preso la via francescana, Angela.
Beh, non lo so, no, no, non credo, non credo, non credo, però so che insegna. So che non credo si sia sposata, ecco.
Lo dice con una certa soddisfazione.
No, per niente, no, 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 non posso essere così, veramente così perfido, no. E lei che invece,
io.
Lei un pochino lo è ed è anche famosa per esserlo.
Sua madre ha appena detto: sono contenta che mio figlio Riccardo e Benedetta Porcalori abbiano ufficializzato l'amore che li unisce. Oh.
No, ma mia madre, gli hanno estorto questa intervista, non sapeva di essere, ce l'hanno chiamata, mia madre dipinge, quindi qualcuno di questa redazione, Cairo, l'ha chiamata facendole pensare...
Non è che Cairo, immagino, abbia chiamato...
No, Cairo, lui, ci
il gruppo,
altro,
qualche giornale del gruppo.
Esatto, esatto.
Vabbè, però ha detto una cosa bella, mica ha detto una cosa...
Certo, certo. Oh, però mia madre, come me, non è stata contenta. No, non è stata,
non è
stata... Si è dispiaciuta, io l'ho dovuta tranquillizzare, ho detto, mamma, non ha detto niente di male.
No, ha detto una cosa bella.
Infatti.
Allora, mi dica
però noi in famiglia siamo un po' schivia, esatto, non ci piace.
Dica solo una cosa, è innamorato?
Sì.
Dopo qualche anno dalla fine della vostra relazione, lei ha detto di Valeria Golino, con Valeria Golino non finisce mai il vero amore, anche se non ci si vede più. È vero?
È vero. È vero, io penso che l'amore non possa prescindere dalla stima, no? E quindi sono due cose che proprio vanno di pari passo, sono legate. Siccome la mia stima nei suoi confronti è molto, molto alta, in qualche modo anche il mio amore nei suoi confronti, cioè sono...
Resta, dice.
Certo.
In generale, sul tradimento lei ha detto io cerco di evitarlo sapendo che è un demone in agguato. Lei cerca di evitarlo e ci riesce pure? O ci prova e basta?
Ma io non ho mai tradito...
Non è un traditore?
No, cioè, con il corpo sì, mi è capitato.
E vabbè, allora
col
sono cuore... bravi tutti così, ma guarda che io non lo so.
Col cuore no, mai. Ecco, sono una persona estremamente fedele. Con il cuore.
Ma così sono bravi tutti, ma che vuol dire?
Come? No, ma è vero. Però poi sono Scorpione, no? Quindi Scorpione, ascendente Leone, cioè sono estremamente fedele.
Ma come fa a dire estremamente fedele se dice col corpo posso aver tradito, ma...
Mi è capitato.
No, ma può capitare, mica io do un giudizio.
Certo, morale, ci mancherebbe.
No, altro. Ci mancherebbe.
No.
Ognuno fa come viene. Però c'è cioè, la distinzione che lei si dice proprio io non sono un traditore col corpo, sì, ma che vuoi che sia... È col cuore, ma che...
No, ho detto che col corpo mi è capitato, no, così. Cioè, che qui subito... No. Però devo dire... No, poi questi impulsi... Beh, da ragazzo ero più irrequieto.
Adesso
ho trovato la pace dei sensi. Oh, succede, ragazzi. A un certo punto...
Lei a un certo punto è stato protagonista involontario delle cronache così mondane per un triangolo tra amici quando Glizia Incorvai ha rivelato che dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Sarcina, leader delle Vibrazioni, lei avrebbe avuto un flirt, un bacio con lei, insomma... Di fatto lei ha negato, ha detto che non era vero, però...
No, io non mi sono mai espresso.
Non si è mai espresso?
Non ho mai parlato.
Ah, mi dica solo se con Francesco sia, perché Francesco era un suo grande amico.
Sì, pensavo.
E invece?
Invece no.
Ma perché non le ha creduto o perché era vero?
No, perché non mi ha mai voluto ascoltare, quindi... È una cosa... Però capisco, ma non ho voglia proprio di... Questa vicenda mi fa talmente orrore che...
Che non ne vuole parlare.
No.
Mi dice quali sono o quali sono state le sue trasgressioni?
Ma no, non sono così trasgressivo.
No?
No. Sono abbastanza... Sono un tradizionalista. Mi spiace.
Deludere.
Tutte.
Lei ha detto, ho provato tutto e anche sprofondato in qualcosa, ma tanti anni fa. Mm. In cosa le è capitato di sprofondare?
Beh, la droga, diciamo, la conosco bene. Sì.
E de droga che intende cosa?
Beh, tutto. Tutto tranne l'eroina, diciamo. Ho provato, sì, quasi tutto.
E quando dice sprofondare, che vuol dire? C'ha avuto, diciamo, momenti...
C'ho avuto dei momenti più intensi, però, diciamo, non mai veramente
mai
problematici, no.
Mai diventata una dipendenza?
No,
dice.
No, mai.
Quando nel 2021 però lei si era presentato da Fazio a un certo punto, tutta una serie di commenti sottolineavano il fatto che lei fosse un po' fuori forma, no? Per una persona abituata talmente tanto ai complimenti sulla sua immagine, gli ha fatto effetto o chi se ne frega?
In effetti avevo sì, una decina di chili in più, 7-8 chili in più. È stato il momento in cui ho fatto Caravaggio, no? Però dico, cioè, ma io faccio l'attore, non è che faccio il modello, quindi
certo.
Nel senso...
No, no, dico una cosa che non l'ha toccata.
Comunque adesso... Oh.
Figurino.
Dai, su.
Figurino, veramente.
No,
Senta, qual è la parte del suo fisico che col passare degli anni le piace di meno e quale le piace di più?
Beh, quella mi piace di meno...
No.
La pappagorgia qui che ho, che questa purtroppo ce l'ho di... Perché sai, ci sono dei volti in cui... che sono più tondi, no? E quindi questa cosa qua, no?
Senta, nel 2020 è nata sua figlia. Che padre è lei?
Sono un buon padre. Penso di essere un buon papà. L'amo tanto.
Infatti,
amo.
Si è illuminato adesso, solo a dire Emily.
Sì, è lei che consola me. A 4 anni mi dà delle carezzine, dice papà non ti preoccupare, io sarò sempre qui per te.
Come l'ha cambiata?
Mi ha cambiato il fatto che penso che non posso morire. Devo mantenermi vivo per esserle a fianco il più possibile, insomma.
Correva l'anno 2006 e su Vanity diceva: in Puglia facciamo distinzione tra i sessi, l'uomo è un uomo.
Ah, lo sapevo.
E la donna è donna. Vabbè, occasione ecco. Eccezionale, no?
Sì.
Il maschio è il capobranco, la femmina gli sta accanto e si occupa dei figli. So che non è molto corretto, ma noi pugliesi diciamo sempre quello che pensiamo. Oh, tipo, oh, che cozzalone. Siamo fermi là oppure, diciamo,
c'è stata un'evoluzione?
Nel 2006 dice. Magari, sì.
No, ma, beh, dai, ma che cosa ho detto di sbagliato? Cioè, qual
la
è
femmina
punto?
Gli sta accanto e si occupa dei figli, l'uomo è il capobranco.
Beh, però, diciamo, in un gioco delle parti, in un nucleo familiare, diciamo, è un gioco questo. Io poi sono sempre stato con donne super indipendenti. Cui, diciamo, nei fatti io non posso essere tacciato o accusato di essere una persona così arretrata. Per cui, però nel gioco delle parti, no, a casa che dobbiamo fare? Dobbiamo lavare a terra noi?
Beh,
ho capito, sì, una volta pure fa. Sì,
una volta
ogni tanto
fa.
Si può pure fare, però dico,
cioè perché lo
diciamo,
fa
questo
donna
gioco delle
ruolo.
Parti, questo ruolo... in cui uno fa il maschietto e l'altro fa la femminuccia, cioè poi siamo intercambiati.
Ma scusa, perché le donne devono fare le pulizie?
Beh sì, a lavare le mutande. Dai, sto scherzando. Sto scherzando, ma io ogni tanto diciamo, a Benedetta glielo dico.
Che gli dice?
Hai lavato...
E lei giustamente come gli risponde?
È meglio che non ve lo dico. Ecco.
Senta, è più in debito o più in credito con la vita?
Più in debito.
Ha perdonato tutti quelli che gli hanno fatto del male?
Col tempo sì, tutti.
E lei a chi deve delle scuse che ancora non ha fatto?
A nessuno.
Perché non le è mai capitato, diciamo, di far soffrire o di sbagliare con qualcuno? Perché le ha fatte al momento giusto?
No, perché
giusto,
le ho fatte.
Al momento
sì,
giusto.
Sì.
Sia che crede che non crede. Quale dei 10 comandamenti nella vita ha rispettato di meno? Se li ricorda.
Mo me li vorrei ricordare tutti.
Deve chiedere
non
a Raul
Bova. La donna d'altri.
Questo è quello che ha rispettato di meno. E quale di più, a parte non uccidere?
Non rubare.
Lei ha detto, spero ci sia qualcosa dopo, perché vorrei continuare a fare danni anche da morto. In cosa crede, se crede?
Credo in Dio.
Sì?
Sì, sì.
E prega?
Beh, no,
cioè, non le capita?
Ogni tanto, sì, qualche pregherina in casi urgenti, estremi, quando proprio la situazione è disperata.
Grave, grave.
Esatto.
Se avesse la possibilità di riportare qualcuno in vita che non c'è più, anche solo per 2 minuti, per dirgli qualcosa, chi sarebbe e cosa gli direbbe o le direbbe?
Beh, mio padre, che purtroppo ho perso 7 anni fa.
E cosa gli direbbe?
Niente. Non gli direi nulla, lo abbraccerei e basta.
Grazie.
Grazie a grazie. Voi, grazie.
Grazie, grazie.
Grazie mille.